sani come pesci. La tua salute a portata di radio.
Ben ritrovati ancora insieme negli studi di Sani come Pesci, ancora per prenderci cura della vostra salute. Vi è mai capitato di provare un dolore anche mentre eravate semplicemente seduti o anche di notare delle piccole perdite di sangue dopo la defecazione, ancora prurito e forte disagio, sensazioni di gonfiore? Se sì, potreste soffrire di emorroidi, ma ne parliamo con lo specialista del settore, il dottore Massimo Variale, proctologo. Benvenuto, dottor Variale.
Buongiorno a tutti e a voi in particolare e agli ascoltatori.
Buongiorno a lei, dottor Variale. Allora, io ho elencato alcuni, diciamo, primi sintomi che definirei banali, ma anche piuttosto fastidiosi, che possono comparire. Ma quando è che veramente dobbiamo preoccuparci, andare da uno specialista perché potremmo effettivamente soffrire di una malattia emorroidaria?
Dunque, come giustamente ha detto lei, la malattia emorroidaria è un insieme di segni e sintomi che sono forzatamente caratterizzati da un andamento di evacuazione, di modalità di evacuazione non veramente corretti, e questo sottintende anche uno stile di vita e un certo tipo di alimentazione non corretto, per cui sostanzialmente noi abbiamo una sequenza dove predisposizione genetica, per cui si ha un'alterazione dell'attività intestinale da stress e alimentazione non corretta, la conseguenza di questo è un'evacuazione non corretta e di conseguenza l'istituzione della malattia emorroidaria, con inizialmente una situazione caratterizzata da segni e sintomi piuttosto vaghi. In preascolto sentivo appunto che lei ha già dato un indirizzo, quindi a volte sensazioni di brusore, di fastidio dopo l'evacuazione, oppure piccole macchioline di sangue sulla carta igienica, e questo indubbiamente sarebbe l'ideale, già indirizzarsi a una visita proctologica per avere il punto della situazione. Senza voler minimamente allarmare chiunque sia all'ascolto, ma sono semplicemente dei gesti, come dire, che permettono una valutazione di prevenzione prima ancora di terapia, perché la prevenzione ovviamente deve indirizzarsi soprattutto sugli stili di vita che portano poi a un miglioramento dell'evacuazione e di conseguenza un miglioramento della malattia emorroidaria.
Perché se i sintomi, diciamo, sono contenuti, si interviene precocemente, come diceva lei, con delle corrette abitudini, con dei corretti stili di vita che possono migliorare la patologia, non è sempre necessario allora un trattamento, una vera e propria terapia?
La terapia, innanzitutto dobbiamo sempre pensarla sia medica che chirurgica, quindi evidentemente secondo quelle che sono le attuali linee guida relativamente al trattamento della malattia emorroidaria, va sempre fatto una correzione degli stili di vita e delle abitudini alimentari ai quali possono meno associarsi anche delle terapie mediche di variato livello, insomma, a secondo del tipo di grado di malattia, e chiaramente riservandoci la parte chirurgica soltanto nel momento in cui l'espressione della malattia emorroidaria ha bisogno di un trattamento chirurgico per la correzione della stessa, per la cura della stessa.
Ci sono, diciamo, anche altre patologie come la raga adenale, la fistola, che possono comparire. Quali sono le differenze sia a livello proprio, diciamo, della patologia stessa, ma anche di sintomi che compaiono?
La ringrazio per la domanda, perché è molto importante avere bene in mente questo tipo di differenziazioni, anche se poi sono dei quadri che possono essere coesistere, essere presenti allo stesso tempo. Ad esempio, immaginiamo colui il quale, un paziente così ipotetico, che abbia un andamento di evacuazione propria al colon irritabile, cioè più evacuazione al giorno con forme di evacuazioni tendenti alla sindrome dianroica. Ecco, questi pazienti, oltre ad avere una sofferenza del tessuto emorroidario, contemporaneamente possono avere anche delle lagadi. Le lagadi sono delle microulcere, fissurazioni che si presentano a carico del tessuto emorroidario, espressione di un'evacuazione che avviene con un andamento rapido di svuotamento, e dunque dar luogo al dolore e al sanguinamento. Quindi, come vediamo, stessi sintomi che sono presenti nella malattia emorroidale così come nell'aragate possono non forzatamente indicare o una o l'altra patologia, ma essere spie di un qualcosa, un quadro patologico che va visto appunto dallo specialista, anche per determinare con la sola terapia medica il cambiamento delle abitudini personali, come abbiamo detto prima, e alimentari, e la cura della patologia stessa. Per quanto riguarda le fistole, generalmente queste sono delle comunicazioni che avvengono tra tessuti che non devono necessariamente parlare tra di loro. Alla stessa stregua di un tunnel che mette in comunicazione sull'autostrada un punto rispetto ad un altro passa attraverso per esempio una collina o una montagna, e quindi è una comunicazione artificiale, e in questo caso si associa, oltre al dolore e alle possibilità di perdite di sangue, anche a possibili perdite di materiale che sembra quasi, come dire, giallino, di colorito giallino, purulento, e in questo caso a maggior ragione bisogna rivolgersi allo specialista.
Diciamo, la diagnosi poi in che modo avviene? Con una visita o c'è bisogno anche degli esami strumentali? Come si procede?
La visita è essenziale, perché chiaramente lo specialista, già con la raccolta dei dati anamnestici e l'associata visita proctologica, che consiste in un'aspirazione rettale, di per sé è già sufficiente per poter fare una diagnosi ben precisa. Accanto a questo, per una miglior definizione diagnostica, possiamo utilizzare degli esami che possono anche non essere strettamente invasivi. Ecco, se pensiamo per esempio all'ecografia transanale, chiaramente questo è un esame che ci permette di avere sulle fistole in particolar modo una definizione sia sul tipo di fistola e di quanto tessuto attraversa, in particolar modo a carico dello sfintere, e ci dà delle immagini in 3D veramente molto esaustive che, essendo poi tra l'altro dipendente dalla qualità dello specialista che svolge l'esame, sono sempre ancora più dettagliate e specifiche nella definizione appunto della diagnosi. Abbiamo la rettoscopia, che è un esame che si può fare tranquillamente in ambulatorio senza grandi preparazioni, a parte un piccolo tristerino che si può fare precedentemente alla visita stessa. Anche questo ci permette di visualizzare il grado di patologia emorroidaria nel caso in cui ci fosse soltanto la malattia emorroidaria, oppure di valutare, visionare l'aragade, di definirne appunto i contorni, di definirne tutte quelle qualità che contraddistinguono appunto l'aragade stessa. Ed infine abbiamo anche esami di secondo livello. Per esempio la risonanza magnetica del retto e della pelvi ci permette di valutare, di stadiare correttamente quei quadri di malattie, di fistole complesse che compaiono ad esempio delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino.
Quindi diciamo che è necessario andare da uno specialista, ma anche fare i giusti accertamenti, perché da un problema che potrebbe inizialmente sembrare banale, insomma, da quello che sto comprendendo attraverso le sue parole, in realtà invece possiamo essere di fronte a quadri molto più complessi, che poi potrebbero richiedere anche l'integrazione multidisciplinare poi per il trattamento.
Esattamente, ed esattamente questo è il problema. Cioè, ossia, la cosa importante è la valutazione dello specialista, perché costui sa indirizzare bene il processo diagnostico terapeutico e richiedere quegli esami, qualora fosse necessario, di secondo livello, cosiddetti di secondo livello, che ci danno delle informazioni tali da comprendere ancor meglio, in maniera del tutto profonda e dettagliata, e sotto l'aspetto specialistico chiaramente, che ci a sua volta permette poi di adottare quelle tecniche chirurgiche necessitanti al paziente e che ne portano poi alla soluzione.
Ma anche
è evidente che da
sì.
Questo
prego. No, mi dica, poi le farò una domanda che mi era venuta in mente, mi scusi se l'ho interrotta, prego.
È evidente che da questo punto di vista la figura professionale dello specialista proctologo è fondamentale, credo che sia del tutto intuitivo, proprio per poter correttamente stabilire, anche ai fini di una comunicazione precisa al paziente, perché poi non ci dobbiamo mai dimenticare che la comunicazione è, la parola è come un farmaco, ci hanno scritto anche un trattato sopra, un italiano addirittura. Quindi il potere della parola è esso stesso capace di dar luogo appunto ad una forma quasi iniziale di terapia, perché chiaramente si parla con il paziente, se ne illustra il percorso, se ne illustrano soprattutto gli obiettivi, come arrivare a raggiungere quegli obiettivi, attraverso quali strade, quali sono le opportunità poi successive alla problematica terapeutica, ma soprattutto l'importanza di cambiare strategicamente per se stessi, non in maniera del tutto così qualunquistica, gli stili di vita e l'alimentazione, queste le più appropriate possibili al paziente che manifesta questo o quel tipo di patologia o più patologia sovrapposta.
Certo, no, quello che le stavo per chiedere prima è questo. Spesso, anzi quasi sempre direi, quando si parla di trattamenti che possono essere anche un po' interventistici, si dice prima lo si fa meglio è, no? La famosa diagnosi precoce. Volevo sapere se anche in questo caso, per queste patologie che stiamo trattando, il fatto di scoprirle presto risparmia un po' di pene, diciamo, al paziente anche in termini di trattamento, perché magari il trattamento è meno invasivo.
Certamente, la sua è una domanda che ha in sé anche la risposta. Chiaramente quello che abbiamo anche accennato prima, l'importanza di dare il giusto peso alle cose, ossia non trascurare anche i minimi segni, perché invece ci permette quel minimo segnale di fare una valutazione che al tempo stesso può essere risolta assolutamente senza necessitare per esempio di studi molto più approfonditi, e ci permette altresì di essere assolutamente compatibili con un corretto quadro terapeutico che risolve il problema senza dover necessariamente ricorrere a farmaci. Se pensiamo per esempio che possiamo usare dei prodotti naturali per trattare i primi stati di malattia emorroidaria che ne subiscono l'influenza positiva al solo cambiare le proprie abitudini alimentari, ecco che allora credo che questo tipo di comunicazione possa rendere più semplice e sgravarla di pensieri negativi. Oddio, ho paura di fare questa visita perché mi dicono che sia molto invasiva. Assolutamente deve essere affrontata invece per come deve essere affrontata, nella misura in cui chiaramente nel momento stesso che si riesce ad intervenire per quadri molto semplici di segni e sintomi che si manifestano, e diventa anche più semplice il percorso terapeutico.
Abbiamo ancora un minuto da trascorrere insieme e le volevo fare un'altra domanda. Volevo sapere, queste problematiche colpiscono più gli uomini, le donne o in modo trasversale entrambi i generi? E poi volevo sapere anche se sono più diffuse in precise fasce di età.
Anche questo è molto importante. Purtroppo con la globalizzazione dei prodotti alimentari, diciamo, si è quasi uniformato sia l'impatto sul sesso delle malattie che abbiamo trattato finora, ma perché è aumentato la quota del colon irritabile, che sembra quasi un aspetto di secondo piano, ma invece è determinante e rilevante anche nella scelta delle opzioni terapeutiche da adottare per questo o quel tipo di patologia, che sia la malattia emorroidale, la fissa, la ragata oppure i quadri sovrapposti, come abbiamo detto. E le fasce di età sono ovviamente quelle un po' più giovani, cioè ci siamo spostati da un'età molto più avanzata verso un'età molto più giovanile, quindi fasce di età presentano le donne soprattutto tra la seconda e la quarta decade, e negli uomini la fascia d'età che va dalla terza alla quinta decade.
Quindi allora bisogna sicuramente prestare attenzione anche se si è più giovani, e magari si può ipotizzare di essere indenni da certe problematiche, ma come lei ci raccontava, purtroppo non è così. Allora la ringrazio, dottor Barriale, spero che insomma le sue parole possano essere state utili a quanti ci hanno ascoltato questa mattina.
È l'augurio che ci poniamo, grazie a voi, grazie.
Ringrazio anche Mattia Gitvasoglu alla regia, ringrazio i nostri radioascoltatori e vi ricordo di seguirci sempre tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12 in punto. Intanto vi auguro una buona giornata.